Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Nella trasmissione di questa sera parleremo esclusivamente del crogiolo dello Stragone, parleremo quello che è stato fatto negli incontri, nei dibattiti che si stanno concludendo. Pertanto questo è quello che sentirete questa sera. Un saluto che devo fare, devo rinnovare il saluto che avevo già fatto 20 giorni fa a Claudio della squadra 5, a Claudio di Maerne e la sua famiglia che ascoltano assiduamente Radio Gamma. Spero che siano in ascolto, perché l'altra volta non erano in ascolto, non ho sentito il saluto. Va bene, intanto ringraziamo naturalmente di essere sempre in ascolto di questa radio, e l'argomento di questa sera è il crogiolo dello Stragone. Crogiolo dello Stragone che concludiamo di presentare pubblicamente con i dibattiti il giorno 23 luglio 2002. Il giorno 23 luglio del 2002, martedì, Via Montello 66, diamo appuntamento a tutte le persone per l'ultimo dibattito sulla via occidentale della conoscenza propria del paganesimo politeista o crogiolo dello Stragone. L'argomento della serata sarà l'arte del sognare. Ebbene, quello che interessa è che l'ultimo dibattito verte su alcuni elementi un po' emozionali, ma essenzialmente è un dibattito di natura tecnica, cioè come raggiungere il sognare, come praticare il sognare. E verranno elencati alcuni elementi che servono alle persone nell'arco del sogno per affrontare ciò che si presenta. L'arte del sognare in realtà appartiene a tutte le persone, ma esistono una percentuale altissima di persone che sognano ad occhi aperti, cioè la pratica dell'arte del sognare la fanno nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, con tutta una serie di fenomeni, di cose che gli succedono nella vita di tutti i giorni. Ebbene, e queste persone stanno in realtà praticando l'arte del sognare, però per una serie di questioni, per una serie di proprio anche strutture fisiologiche, direi quasi, della struttura cerebrale, non hanno il sogno onirico, ma loro il sogno onirico, cioè quello che sarebbe il sognare della stregoneria, lo praticano nella vita quotidiana. Per cui il fatto di sforzarsi di sognare non è che alcune persone sognano e altre persone non sognano. E porta a sognare proprio durante il giorno. Sono caratteristiche un po' particolari che hanno delle persone, però l'importante è che noi sappiamo che l'arte del sognare è un'arte centrale della stregoneria. Il sognare ci permette di operare la stregoneria, di agire, di far funzionare l'intento, di raggiungere ciò che noi vogliamo raggiungere partendo da dimensioni diverse e da mondi diversi. Solo che per fare questo è necessario accumulare energia di un certo tipo, cioè quell'energia che viene a costruire il nostro corpo luminoso. Noi abbiamo un sentire, abbiamo un percepire le cose. Gli antichi chiamavano questo sentire, questo percepire, il movimento dell'anima, come se fosse una cosa eterea, come se fosse una cosa astratta. In realtà questo sentire, questo percepire è una dote della materia, cioè una qualità della materia organizzata come noi siamo, cioè come sono gli esseri della natura. Ma questa qualità della materia, questo percepire, questo sentire, questo pensare, questo agire, questo manifestare la volontà, aveva una finalità, e la finalità era quella di manifestarsi, quella di essere usati. In questo modo, proprio perché questa era la finalità, si veniva a costruire quello che è il nostro corpo luminoso. Ogni volta che noi amiamo, ogni volta che noi abbiamo passioni, ogni volta che noi abbiamo sintomi di rabbia, ogni volta che abbiamo piaceri, ogni volta che organizziamo noi stessi per affrontare dei problemi nella vita, ogni volta che ci compattiamo, che manifestiamo il nostro intento di raggiungere un obiettivo, di fare qualcosa, prendiamo una piccola parte della nostra energia interna e la plasmiamo. La plasmiamo esattamente come il pastaio plasma la pasta per fare il pane. Ebbene, questo plasmare continuo della nostra energia, del nostro fare, del nostro intento, del nostro tentativo di raggiungere i nostri obiettivi, soddisfare le nostre passioni, non è altro che l'arte della stregoneria, non è altro che l'arte del guerriero. Quando questo corpo luminoso comincia ad avere una sostanza, comincia a sostanziarsi, comincia ad esprimersi, ma si esprime soltanto se noi lo abbiamo costruito. Comincia ad occupare dentro di noi quegli spazi psichici che la ragione non può occupare, l'apparato allucinatorio, parte interna del cervello, e riuscire a percepire il mondo in maniera diversa, riuscire a diventare autonomo anche dal corpo fisico per agire in funzione della propria espansione, del proprio vivere per sfida. Ebbene, questo corpo luminoso, attraverso il sognare che noi gli abbiamo costruito come un terreno d'azione, può esprimere se stesso, può allenarsi, può manifestare il proprio potere agendo in mondi e in dimensioni dove la ragione non potrebbe mai arrivare, perché sono mondi estranei alla ragione. Ebbene, questa, unita a quello che abbiamo fatto, è una parte fondamentale, non è solo questo, l'arte della stregoneria. Per riuscire ad ottenere questo abbiamo dovuto passare attraverso una serie di passi, cioè quello che noi passi o argomenti o temi o cose da fare. Ebbene, abbiamo iniziato col primo argomento, abbiamo parlato delle determinazioni. Il termine determinazioni, che viene preso dalla filosofia deterministica, in pratica sta a significare tutto ciò che caratterizza un essere, un ente, una coscienza, noi come esseri umani, per esempio, nel nostro modo di affrontare la vita. Cioè, cosa ho io come essere umano? Bene, io come essere umano ho le mani, ho le braccia, ho le gambe, ho la ragione, ho gli occhi, ho il naso, ho un odorato, ho delle passioni, ho dei desideri. Ebbene, tutto questo che caratterizza l'essere umano, e ogni volta che parliamo di un altro essere della natura, metti parliamo di un albero, parliamo di un leone, parliamo di un verme, ogni essere ha le sue determinazioni, le sue specificità, le sue strategie di vita, ha le sue determinazioni. Quando io comincio a riconoscere le mie determinazioni, mi pongo davanti al mondo con me stesso, dico al mondo: ecco, io esisto, sono fatto in questo modo, ho queste passioni, questi intenti, e con questo tu mondo mi devi riconoscere. Bene, la determinazione è la capacità dell'essere umano di porsi davanti al mondo e dire: io sono un Dio, io esisto, io pretendo che tu mondo mi riconosca la mia esistenza. Ma non lo faccio semplicemente come richiesta. La mia richiesta è una somma di azioni che mi portano ad agire nel mondo. Per riuscire a fare questo, devo attrezzare quegli strumenti che normalmente non uso. E allora, abbiamo cominciato a dire che il mondo non è solo forma e dimensione, ma il mondo è volontà, il mondo è azione. Cioè, io rappresento le mie determinazioni nel mondo, cioè ciò che io sono come essere umano, attraverso le mie azioni, e attraverso le mie azioni che io faccio nel mondo manifesto il mio intento, manifesto le mie passioni, manifesto i miei desideri. Quello è il mondo della volontà. Ora, la mia capacità di agire nel mondo è data solo perché io mi riconosco un Dio che si sta costruendo, che si sta modificando giorno per giorno. In quel mondo manifesto la mia volontà e manifesto le mie azioni con cui io mi rappresento nel mondo, rappresento i miei desideri, i miei intenti e tutto il resto. E allora abbiamo dovuto parlare della volontà come secondo argomento. Dopodiché ci siamo accorti che siamo inadeguati davanti al mondo e dobbiamo cominciare a parlare col mondo, a percepire il mondo. E allora non possiamo riversare sul mondo tutte le nostre fantasie, tutto il nostro dialogo interno che diventa ossessionante, diventa ossessivo e blocca quello che è il nostro guardare il mondo, il nostro essere attenti al mondo. Abbiamo detto che è necessario imparare a sospendere il dialogo interno. Sospendere il dialogo interno significa fermare il flusso delle parole. Perché? Perché la ragione fondata sulle parole esiste da 12, 13 mila anni, 15 mila, forse 20 mila, forse 100 mila anni fondata. Dopo, man mano che gli anni passavano, diventava ossessiva. Ma l'essere umano esiste da 5, 6, 10, 100, 500 milioni di anni ed esiste anche molto prima, perché è uscito con tutti gli esseri dal brodo primordiale, per cui esiste da miliardi di anni. Pertanto il fatto che noi abbiamo una ragione che si basa sulle parole è un dato della nostra evoluzione estremamente recente, ma tutto il nostro apparato di potere, tutto il nostro apparato intuitivo, tutta la nostra capacità l'abbiamo forgiata in milioni e milioni di anni precedenti agli ultimi, non so, se volete fare gli ultimi 100.000 anni da cui è venuta fuori la parola. E allora per riuscire a far venire fuori tutta quell'attrezzatura che la nostra specie ha costruito in milioni di anni di trasformazioni, è necessario bloccare il dialogo interno. Cioè, vi ricordo che il paganesimo politeista dice che l'essere umano è uscito dal brodo primordiale, non afferma che l'essere umano è stato creato all'immagine e somiglianza di un dio pazzo. Pertanto noi dobbiamo recuperare tutta quella forza che ci ha portato ad essere ciò che noi siamo. Dopo di questo, abbiamo detto che comunque il flusso delle parole, la descrizione del mondo che noi facciamo a parole, deve essere sistemata, deve essere messa al nostro servizio, non deve essere un flusso ossessivo, deve essere rallentata e noi dobbiamo comprendere anche attraverso la ragione. E abbiamo parlato di meditazione, fermare il più possibile il flusso delle parole, rallentarne lo scorrimento, sciacquare gli elementi con cui pensiamo e analizzarli attraverso il sapere, attraverso la conoscenza, per cui fermare, rallentare il flusso delle parole. Abbiamo parlato dopo che oltre a questo c'è un altro elemento fondamentale. Noi come pagani politeisti dobbiamo riconoscere che il mondo attorno a noi è uguale a noi, esprime le nostre stesse tensioni, le nostre stesse passioni, i nostri stessi desideri, è fatto della nostra stessa energia, a nous, a intelligenza, a capacità progettuale. E noi viviamo all'interno di un mondo di enti, di esseri, di coscienze, di consapevolezze che progettano se stesse. Per fare questo abbiamo dovuto imparare la contemplazione. La contemplazione è l'unico atto che sia esclusivamente pagano politeista, perché il pagano politeista non contempla quello che ha nella mente, le fantasie, non è la contemplazione dei santi cattolici che non contemplano assolutamente un cazzo se non la loro pazzia e la loro schizofrenia. Il pagano politeista contempla gli oggetti del mondo, contempla gli alberi, contempla la terra, contempla le nuvole, contempla il vento, contempla il sole, contempla le stelle, perché deve riuscire a soggettivare quello che è la voce delle stelle, la voce degli alberi, la voce della terra, la voce delle foglie, la voce degli animali. Solo in questo modo un pagano politeista può integrarsi col mondo. E infine, il terzo elemento di trasformazione è spostare l'attenzione sulle proprie correnti vegetative. Noi abbiamo al nostro interno una serie di correnti vegetative che corrono, scorrono, formicolii che si formano. Ebbene, non è soltanto una questione di ascoltare queste correnti o questi formicolii, è una questione di spostare l'attenzione dentro di noi affinché i nostri stessi organi, quello che noi abbiamo dentro, ci parlino, riescano a far uscire i loro messaggi, quello che hanno necessità, quello che non hanno necessità, quello che li sta danneggiando. tre operazioni dunque di concentrazione dell'attenzione: la meditazione per sistemare la ragione, la contemplazione per riconoscere il mondo fatto da dei in cui noi operiamo, e le correnti vegetative per conoscere noi stessi. Tre cose fondamentali di cui abbiamo parlato nel crogiolo dello stregone. Ebbene, queste tre attività, abbiamo detto, i pagani politeisti le fanno sdraiati su una spiaggia, bevendosi una birra, prendendo il sole, facendo tutta una serie di cose piacevoli. Perché se è vero che la meditazione e altre attività in altre religioni richiedono molto, molto lavoro ginnico, tipo lo yoga per esempio, tipo chi fa meditazione trascendentale o altre cose, in realtà queste persone che fanno yoga, meditazione trascendentale, hanno solo quello in cui esprimersi. Ma il pagano politeista trasforma se stesso per agire nel mondo, per agire nella società. Cioè la nostra palestra di combattimento, la nostra sfida, è la sfida della vita, cioè la sfida della quotidianità. Noi non ci separiamo come pagani politeisti dal mondo, non siamo separati o staccati. È il nostro operare nel mondo che è la nostra il nostro vivere per sfida. Pertanto meditazione, contemplazione, correnti vegetative per noi sono fatte in maniera estremamente comoda, estremamente rilassata. Poi siamo andati avanti col settimo dibattito e abbiamo parlato di ascoltare il mondo attorno a noi. E per ascoltare il mondo attorno a noi dobbiamo contemplare, sospendere il dialogo interno e sapere che è un mondo di volontà, un mondo di azione, un mondo di determinazioni che ci si presenta davanti. Ma noi siamo anche esseri umani e come esseri umani abbiamo le mani. Ebbene, la capacità di trasformare merci in prodotti, la capacità di lavorare, la capacità di far l'amore, di usare le mani, il tatto, il contatto corporeo, è un altro elemento dell'arte della stregoneria. Ed è l'ottavo dibattito, è palpare il mondo. Poi siamo passati al nono dibattito. Il nono dibattito abbiamo parlato di chiamare le cose col loro vero nome. Cos'è la necessità di chiamare le cose col loro vero nome? È la capacità dell'essere umano di superare le paure di quello che ha di fronte. Chiamare le cose col loro vero nome ci permette di non ingannarci, ci permette di non crearci dei fantasmi, ci permette di non crearci delle illusioni. Quello che si presenta si chiama con quel nome e solo quel nome. E infine abbiamo concluso questo primo ciclo di 10 dibattiti col decimo dibattito, che è l'arte dell'agguato. E abbiamo fatto 2 dibattiti sull'arte dell'agguato. Tutti questi 10 elementi di cui abbiamo parlato appartengono alla vita nel mondo dell'essere natura, cioè gli strumenti che noi abbiamo per riuscire ad agire magicamente nel mondo quotidiano in cui noi viviamo, ma all'interno della natura. Questi 10 strumenti ci permettono di essere dei protagonisti nel mondo in cui viviamo. Però l'arte della stregoneria sa benissimo che noi ci siamo forgiati, nati e cresciuti per milioni di anni nell'essere natura e ci siamo forniti degli strumenti che noi abbiamo il dovere di affinare, di affilare. Ma noi quotidianamente, come esseri umani in Italia, viviamo all'interno di un sistema sociale. Un sistema sociale che ha delle regole, un sistema sociale che ha dei fini, degli scopi, proprio nella trasformazione dell'uomo. Pertanto, quando noi nasciamo, nostra madre non è che ci insegna a scappare da un leone o seguire le tracce del coniglio per riuscire a portare a casa la cena, ma ci insegna, o cerca di insegnarci, o si illude di insegnarci, le regole per vivere all'interno di questa società civile. quelle regole per vivere all'interno della società civile vengono interiorizzate, vengono a manipolare la nostra struttura emozionale e vengono ad incidere sul nostro modo di guardare il mondo. Se i primi 10 elementi, la vita nel mondo dell'essere natura, erano elementi che tendevano all'attacco, cioè nel senso che l'individuo preparava delle armi per vivere nel mondo, gli elementi propri della vita nel mondo sociale umano sono elementi che servono a salvaguardare l'individuo affinché la propria psiche, la propria emotività non venga distrutta. Quando noi leggiamo 3 milioni di giovani americani tendono al suicidio, quando noi leggiamo il 60% delle donne in Italia vivono di depressione, quando noi leggiamo che esiste un'emarginazione psichica delle persone, che c'è gente che va a farsi eroina, gente che si ubriaca, vive di alcol, non facciamo altro che prendere atto che esiste un sistema sociale che prepara gli individui per le proprie funzioni, ma nel preparare gli individui per le proprie funzioni va a danneggiare la loro struttura emozionale, la loro struttura psichica. E allora gli elementi del crogiolo dello stregone all'interno del sistema sociale sono degli elementi di difesa, cioè riconoscere cos'è il sistema sociale, come agisce il sistema sociale, come il sistema sociale manipola la struttura emozionale degli individui e nel far questo riuscire a trovare le contromisure affinché la propria struttura emozionale non venga incisa. Purtroppo noi parliamo solo agli adulti, sono gli adulti che poi devono proteggere i loro figli. E la capacità di condizionamento, la capacità di distruzione emozionale dell'individuo invece va ad incidere proprio sui bambini. E allora di cosa abbiamo parlato in questi dibattiti? Abbiamo parlato di toglierci dal centro del mondo. Perché? Perché il sistema sociale tende a dire che tu sei creato di immagine e somiglianza di un Dio padrone, che quanto bene che ti vuole il Dio padrone. Col cazzo! Il Dio padrone mi sta portando al macello. Togliersi dal centro del mondo significa mettere al centro dei propri interessi noi stessi. E questa è la prima operazione di difesa da fare. La seconda, il secondo dibattito, ha trattato sullo scetticismo, cioè l'atteggiamento che dobbiamo assumere nel guardare gli elementi del sistema sociale e la propaganda, la manifestazione di quegli elementi che viene fatta nei nostri confronti al fine di afferrare la nostra attenzione e di renderci partecipi. L'atteggiamento scettico è quello che impedisce al fenomeno, alla propaganda, a quello, chiamatelo come volete, che arriva dal mondo nei nostri confronti, di penetrare immediatamente in noi, di incidere sulla nostra emotività. Noi con l'atteggiamento scettico lo fermiamo e salvaguardiamo la nostra emotività dall'impatto emozionale che quell'elemento comporta. Per esempio, quando la Chiesa Cattolica va in cerca dell'8 per 1000 per sfamare i bambini dell'Africa, l'atteggiamento scettico dice: alt, sì, io voglio salvare i bambini, ma tu che cazzo fai? E l'atteggiamento scettico porta a fermare quell'elemento, porta me ad analizzare a cosa serve in realtà quel denaro e porta a tirare le conclusioni. Voi state macellando dei bambini, perché questa è la conclusione che fa la Chiesa Cattolica. Questo è l'atteggiamento scettico, ci permette di fermare quanto ci proviene dal mondo. Poi abbiamo parlato del giudizio di necessità e fu esattamente il tredicesimo argomento. Il giudizio di necessità cos'è che va a dire? Va a dire che comunque io vivo in questo sistema sociale. Io so che i miei giudizi sono parziali, sono relativi, io non ho la conoscenza di tutto quello che esiste, devo pur emettere un giudizio. Ebbene, il giudizio che io emetto, io so che è dato da condizioni parziali, da conoscenze parziali delle cose, ma sono costretto ad emetterlo, cioè sono costretto a dare un giudizio. Bene, quel giudizio che io emetto, sì, lo emetto il giudizio, ma io non metto in quel giudizio la mia struttura emozionale, cioè quel giudizio non condiziona me stesso, do un giudizio perché debbo, do un giudizio perché ho quegli elementi e solo quegli elementi per dare un giudizio, ma quel giudizio io non lo interiorizzo e proprio perché non l'ho interiorizzato posso cambiare quel giudizio qualora nuovi fenomeni, nuovi elementi mi arrivino. Pertanto io do dei giudizi, ma posso cambiare quei giudizi qualora il nuovo venga a modificare il mio giudizio. Io non sono vincolato a quel giudizio, non ho pagato nessun pegno, sono costretto a darlo a quel giudizio, però quel giudizio non l'ho interiorizzato, non devo difenderlo. Se qualcuno mi dice che il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra, se un individuo ha soggettivato il giudizio dicendo che no, il Dio dei cristiani è il Dio buono, lui si arroccherà in difesa assoluta del suo concetto che il Dio dei cristiani è il Dio buono, mentre invece è il macellaio di Sodoma e Gomorra, è un assassino, un criminale, un delinquente. Ebbene, lui non usa il giudizio di necessità, lui ha interiorizzato quel giudizio, lo ha fatto proprio ed è pronto a difendere quel giudizio. Non ha usato il giudizio di necessità. Ma noi non possiamo vincolarci come pagani politeisti a qualcosa che non possiamo definire completamente e sappiamo che forse non riusciremo mai a definire completamente ogni cosa che noi vorremmo definire. Siamo sempre parziali, siamo limitati sia come corpo, sia come mente, sia come fisicità, sia come ragione, sia come tante cose. Però il fatto che io riconosco di essere limitato, questo non mi esime dall'emettere dei giudizi, però io emetto giudizi di necessità, cioè non mi faccio vincolare dal giudizio. E abbiamo continuato, sempre all'interno del mondo sociale, a usare il quarto dibattito che parlava di chiederci il perché delle cose. Perché ho ricevuto questo fenomeno? Qual è l'insieme che ha generato quel fenomeno? Quel fenomeno è a sé stante o quel fenomeno appartiene a un insieme dove l'intento non è legato a quel fenomeno ma è legato all'insieme? Chiederci il perché delle cose ci permette di non cadere negli inganni. Lasciate perdere gli stregoni che loro possono camminare anche in mezzo agli inganni, ma questo è un affare degli stregoni. Chiederci il perché delle cose, perché mi si nega l'aumento di stipendio? Perché mi hanno dato la multa in parcheggio? Perché? Chiederci il perché delle cose ci permette di chiarire qual è la reale natura delle cose e di assumere il corretto atteggiamento rispetto alle cose. E siamo arrivati al quinto argomento nel sistema sociale ed è la follia controllata. La follia controllata ha chiuso il ciclo della vita nel mondo sociale umano e la follia controllata è l'atteggiamento che una persona deve avere per difendersi nel mondo in cui vive, perché il mondo in cui vive è fatto da pazzia vera e propria, cioè è fatto da distruzione della struttura emozionale degli individui che portano ad agire nei confronti di quelle persone che non si adeguano alla loro pazzia emozionale. E abbiamo fatto tutti i casi, abbiamo trattato tutti i casi che la psicanalisi ha individuato come difese dall'angoscia che crea paura, che crea terrore, che crea panico. E abbiamo parlato di questo. E con questo abbiamo chiuso il mondo sociale umano. Allora, nel mondo dell'essere natura abbiamo visto gli strumenti con cui agire nella vita. Nel mondo sociale umano abbiamo visto come difenderci dal coinvolgimento emozionale che il mondo sociale impone a noi stessi. Poi abbiamo continuato con l'ultimo ciclo, cioè nei mondi della percezione. Nei mondi della percezione abbiamo parlato sulla sospensione del giudizio e sulla possibilità che l'intuizione prenda il sopravvento alla ragione quando dobbiamo risolvere dei problemi. Abbiamo parlato dell'attenzione, l'attenzione che riguarda noi stessi, le nostre trasformazioni. Abbiamo parlato dell'intento in tutta una serie di aspetti, fra cui i mondi del tempo. E nel dibattito di martedì prossimo, vi ricordo che l'appuntamento è via Montello 66 sulla statale che da Marostica porta a Bassano, dalle ore 20:15 alle 20:45, parleremo dell'arte del sognare. Questo è stato il ciclo di stregoneria che noi abbiamo portato avanti in 1 anno e 7 mesi. Ebbene, visto che sono le 19:35, vi farò ascoltare un pezzetto dall'inizio del dibattito sull'attenzione, anzi no, non da inizio, da metà. Dibattito sull'attenzione, vi farò sentire una ventina di minuti. Nel frattempo prenderò qualche telefonata in privato. Ho qui due telefoni, vi ricordo che 049-700-700 e 049-700-838. L'argomento è l'attenzione e ve lo faccio ascoltare non dall'inizio ma già incominciato, perché così. Ok, allora nel frattempo prenderemo qualche telefonata in privato, dopodiché metterò giù il telefono e riprenderò gli ultimi 10 minuti di trasmissione, magari quelle telefonate anche in chiaro. Boh, 049-600-700 e 049-600-838.
Vedremo quando parliamo di struttura morale. Hai dei rimorsi, quei rimorsi ti chiudono su te stessa. Cioè, però, se tu dici quel gesto io l'ho fatto perché le condizioni mi hanno portato a farlo, non sei più chiusa su te stessa, però non sono neanche delle giustificazioni, cioè prendi atto che esiste una relazione fra te e le condizioni che ti hanno portato ad agire in un certo modo. Magari puoi pensare, se avessi saputo un'altra cosa che allora non sapevo, avrei agito in maniera diversa, però io quella cosa non la sapevo. Per cui ho fatto quella scelta perché avevo quelle condizioni e solo quelle. Dopo la legge ti condanna se hai fatto un delitto, ma quello è un altro discorso. Quello siamo perdere, perché se no non.
Sì, questa non è una giustificazione, anzi ti permette la prossima volta di vedere se riesci a evitare di fare.
Di sparare in testa uno, sì, infatti è meglio evitarlo.
Bloccato da questa volta.
Esatto.
Generale,
la prossima volta non comincia a suicidarsi così.
Faremo molto tardi stasera, ragazzi. Sta di fatto che da allora, scelta dopo scelta, adattamento dopo adattamento, noi siamo quello che oggi siamo, e conoscendo quello che oggi siamo, qualcuno nel mondo in cui viviamo ci costringe ad adattarci alle sue esigenze proprio agendo sulla nostra attenzione. Metti la pubblicità, per esempio, la pubblicità agisce proprio sulla nostra attenzione e cerca di fregarci. Da essere degli dei che manifestano se stessi, che sono usciti dal brodo primordiale, perché mio nonno e anche il vostro, probabilmente lo stesso, è uscito dal brodo primordiale, siamo diventati strumenti d'uso di qualcuno che ci ha costretto ad adattarci ai suoi scopi. Ad una ipotetica prima struttura emozionale attraverso l'attenzione, generazione dopo generazione, si sono sovrapposti modi e tempi diversi per la sua trasformazione, tanto che noi siamo sempre quelli che sono usciti dal brodo primordiale, ma la nostra attenzione manipola in maniera diversa la nostra struttura emozionale. Tanto che la storia dell'evoluzione può essere intesa come storia della manipolazione della struttura emozionale attraverso la manipolazione dell'attenzione, dove ancora la capacità di farsi Dio di un soggetto è data dalla quantità di volontà soggettiva che immette nelle sue scelte di adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Ricordo che è un principio fondamentale di tutto il paganesimo politeista, cioè ed è il concetto del libero arbitrio. Cioè, tutto quello che noi facciamo è adattamento soggettivo alle variabili oggettive, tutto. Cioè abbiamo tutta una serie di oggettività nella quale noi ci muoviamo e ci adattiamo all'interno di quell'oggettività. Questo è un principio fondamentale del paganesimo ed è il libero arbitrio. Chiaramente io non posso scegliere fuori dalle mie variabili oggettive, io non posso scegliere di volare perché non ho le ali, per cui non posso fare scelte da fuori di testa, devo fare scelte sempre nell'ambito della mia vita, però è sempre un adattamento soggettivo alle variabili oggettive, è un principio fondamentale del paganesimo. Se notate, tutti i dibattiti fatti fino ad oggi avevano un solo scopo: prendere il controllo soggettivo della nostra attenzione, sottraendola alla balia delle tempeste della vita che la costringeva a muoversi dove soffia il vento. Vogliamo ricapitolare i dibattiti fin qui tenuti? Primo dibattito, determinazioni. Dicendo al mondo che io sono un Dio, ci siamo appropriati della nostra attenzione. Io sono Dio, non dal punto di vista cristiano, dal punto di vista pagano. Io sono quello che si prende in mano la responsabilità della propria vita. Non la è diverso. Quando invece ho sentito dal punto di vista cristiano, cioè, mi sono paura del mondo, te fa quel che vuoi a me. Cioè, non confondiamo le due cose. Secondo dibattito, volontà. La nostra attenzione ci serve per agire nel mondo. 3. Sospensione del dialogo interno. Abbiamo sottratto la nostra attenzione dalla dipendenza della riformulazione continua della descrizione della ragione. 4. Meditazione. Abbiamo rallentato il flusso delle parole cercando di cogliere oltre le parole dopo aver ordinato la descrizione della ragione, finalizzando l'attenzione nella ragione. 5. Contemplazione. Potete sempre fermarmi quando volete. Abbiamo concentrato l'attenzione per cogliere aspetti diversi del mondo. 6. Correnti vegetative. Abbiamo portato l'attenzione dentro di noi risvegliando il senso interno. 7. Ascoltare il mondo attorno a noi. Abbiamo spostato l'attenzione sugli oggetti del mondo riconoscendoli diversi dall'imposizione della ragione. 8. Palpare il mondo. Abbiamo spostato l'attenzione sulle nostre mani, sul tatto. 9. Chiamare le cose col loro vero nome. Abbiamo spostato l'attenzione dall'apparenza alla sostanza dell'oggetto. 10. L'arte dell'agguato. È tutto attenzione. Ricordate gli elementi di cui si compone? E se non ricordate, l'arte dell'agguato, 3 cd, 6 euro. 11. Toglierci dal centro del mondo. Abbiamo sottratto la nostra attenzione dalla manipolazione nel sistema sociale, vedi televisione e quant'altro. 12. Scetticismo. Proteggiamo la nostra attenzione dall'essere carpita. C'è ancora qualcuno comunque che fa partiti politici o roba del genere. 13. Giudizio di necessità. Proteggiamo la nostra attenzione dalla megalomania della ragione nel sistema sociale. 14. Chiederci il perché delle cose. Proteggiamo la nostra attenzione dal pericolo della fissità. Cioè, dal non poter espandersi. 15. Follia controllata. Con la follia controllata proteggiamo la nostra attenzione dalla follia della pulsione di morte del mondo che ci circonda. 16. Sospensione del giudizio. Siamo in grado di usare la nostra attenzione in mondi e modi diversi, in percezione alterata nel sognare. In tutti i dibattiti abbiamo sempre parlato di noi stessi. Abbiamo sempre agito per manipolare noi stessi attraverso la nostra attenzione. Così, quando compriamo un'automobile, guardiamo se la capienza del bagagliaio è quella che ci serve e non la bella o il bello di turno che dalla televisione ammiccano per farci comprare quella che loro vogliono. Se ci riusciamo. L'attenzione. 18 sono 50.
L'attenzione salirà il 17.
18. L'attenzione è la forza di rappresentazione dell'individuo al di là degli strumenti con cui percepisce il mondo. Il verme percepisce il mondo e lui pratica la sua attenzione, solo che non ha i miei strumenti, che ne ha degli altri. Nelle filosofie orientali si parla di un sesto senso, un senso interno. Si tratta della sensibilità dell'individuo, quel modo di essere in cui si dice io guardo. E mentre si dice io guardo, vediamo noi stessi che guardiamo un oggetto. dove fissiamo noi stessi o l'oggetto che sta con il guardiano. Cancelliamo tutto, ricominciamo. Dice: io guardo, e mentre si dice io guardo, vediamo noi stessi che guardiamo un oggetto. Dove fissiamo noi stessi o l'oggetto che stiamo guardando? Mentre lo facciamo, pensiamo a noi come qualche cosa di diverso dal corpo e gli occhi di chi guarda, esattamente come il corpo e gli occhi di chi guarda distingue se stesso diverso dall'oggetto o dal mondo guardato. Andiamo, allora la sensazione è questa, la sensazione è che esistono dei momenti in cui noi guardiamo delle cose dove noi ci separiamo da noi che guardiamo delle cose e pensiamo di essere persone diverse da quello che guarda, cioè come se io fossi diverso dal mio corpo, il mio corpo è uno strumento. Questo è una dislessia di percezione che c'è all'interno del senso interno. Questo qua, mi lo rileggo anche, ma più o meno il concetto è questo. Dove fissiamo noi stessi o l'oggetto che stiamo guardando, mentre lo facciamo, pensiamo a noi come qualche cosa di diverso dal corpo e gli occhi di chi guarda, esattamente come il corpo e gli occhi di chi guarda, distingue se stesso diverso dall'oggetto o dal mondo guardato. Questa è una specie di sdoppiamento.
Sì, ma scusa, questo sdoppiamento non si percepisce fisicamente.
No, tu lo percepisci quasi normalmente questo. Quando tu sei sovrappensiero, quando tu stai guardando una cosa, non sempre la cosa che stai guardando la guardi con intensità o con tutta te stessa. Tu magari stai seguendo una cosa e sei dall'altra parte con la mente. Cioè, è come se dentro di te ci fossero due persone, una che agisce col corpo, un'altra invece che chiami te, cioè definisci te stessa, che è la sensazione di essere all'interno di un corpo. Esiste questa sensazione che è fortissima in moltissime persone. Praticamente è come se tu guardassi te che guarda questa stanza.
Ma perché mi è successo delle volte sul lavoro di avere la sensazione di non essere un posto, sì, nel senso di, è come se stessi recitando una parte, sì, sentire che tutti stanno recitando una parte.
Esattamente questo.
Però io lo vedo di me, cioè non è che...
Sì, no, ma infatti sei sempre... No, sei sempre dentro di te, no. E questa sensazione di separazione che c'è fra quello che è il tuo corpo, quello che tu usi, e quello che è quello che tu chiami te stessa in maniera più profonda, diciamo, ecco, che può anche staccarsi da quello che...
Rieccoci qui in trasmissione con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, allora, c'è qualcuno che sembra che sia scocciato che il Dio di cristiani sia un lurido macellaio e un assassino. Un maiale che stupra bambini e che ordina il massacro di gente indifesa, come se questa fosse una novità. Bene, naturalmente noi ringraziamo questa persona, la mandiamo chiaramente a quel paese, perché stuprare bambini in questo paese è un delitto e questa persona se n'è leggermente dimenticata. Lei pensa di avere il diritto di stuprare bambini, di costringere bambini in ginocchio, di massacrare la psiche di bambini, ed è veramente vergognoso che in questo paese venga tollerato questo tipo di comportamento. Allora, detto questo, detto che il Dio dei cristiani è un assassino, perché sono 6 anni che ve lo sto a dire, visto che il Gesù di Nazareth è un assassino che ammazza le persone, e questo è il messaggio per quella persona, che cazzo vuoi? Ma non ti vergogni? Dico. Ora, va bene, andiamo avanti. Il 23, dunque, 23 luglio, abbiamo l'ultimo dibattito che parla sull'arte del sognare. Va bene, proviamo a vedere chi c'è in linea. Pronto? Ciao.
Come va?
Bene. E te?
Bene. Partito?
Dime.
Che tu sei, tu sai quando ti vieni in ferie?
Penso di sì, penso da metà agosto.
E allora vedo su là posto?
Sì, tutto solito posto, guarda che sei in diretta.
Sì, va bene. Vabbè, ora se vedete.
Oh, viene la moglie al dibattito,
Sì, stavolta.
Sì. Se no ti picchia,
No, perché l'altra volta che sta forse maggiori.
Immagino.
Va bene,
dai.
Va buon, ci vedremo.
Ciao ragazzi, e auguri, e ciao.
Grazie, ciao.
Allora, il dibattito, vi torno a ripetere, parla sull'arte del sognare. io non posso dire alle persone qual è la loro soggettività nel sogno, però posso dire tutta una serie di cose che le persone possono utilizzare, ed è questo che mi interessa. Per quanto riguarda poi la relazione fra noi e gli dèi, la relazione fra noi e gli dèi c'è quando noi ci rappresentiamo come un Dio davanti al mondo, altrimenti non esiste nessuna relazione fra noi e gli dèi. Cioè, se io non piglio per il collo Zeus, a Zeus di me non gliene frega assolutamente niente. Solo se io lo piglio per il collo con le mie azioni, imponendo la mia presenza, e lo costringo a scendere all'Olimpo e a camminarmi a fianco. Se io non piglio per il collo Venere attraverso le mie azioni e manifesto la mia presenza, Venere mica mi cammina a fianco. E così vale per ogni divinità pagana. Le divinità pagane non sono là ferme. Pronto? Le divinità pagane non sono là ferme. Le divinità pagane possono arrivare soltanto se noi le prendiamo per il collo e le costringiamo a camminare a fianco. E l'unico modo per costringerle a camminare al nostro fianco è che noi le manifestiamo. È questo che il cristianesimo non riuscirà mai a comprendere, il paganesimo. Perché il cristianesimo è solo orrore, morte, distruzione, stragismo, massacri. I missionari sono solo gente che vanno a massacrare bambini. Padre Pio è responsabile di stragismo. La Teresa di Calcutta comperava e vendeva bambini. Cioè, questi sono i santi cristiani, perché questo è ciò che ordina il Dio dei cristiani: di stuprare, uccidere, massacrare, costringere le persone in ginocchio. Questo è il Dio dei cristiani, un vigliacco, un assassino, un criminale. Gli dèi pagani esistono solo nella misura in cui noi li esprimiamo e li costringiamo a camminare al nostro fianco, ma perché noi siamo degli dèi che manifestano il loro potere di essere davanti alla vita. Bene, questa differenza fra il paganesimo politeista e il cristianesimo è una differenza che è abissale, non esiste nemmeno confronto fra chi usa lo schiavismo, usa costringere le persone in ginocchio, e chi costruisce il proprio cammino di libertà. Non esiste nessuna mediazione in realtà. E per questo motivo il crogiolo dello stregone ha la sua funzione, perché se ogni individuo non costruisce se stesso per diventare uno stregone nella vita, per diventare il protagonista della propria vita, diventa soltanto quello del gregge che sta per morire. Rinuncia a quello che sono stati gli sforzi di tutti i suoi antenati per milioni e milioni di anni affinché egli esistesse. Cioè, butta via un'esistenza di trasformazione dell'intera natura. L'uomo non è creato ad immagine e somiglianza ad un Dio pazzo. Queste sono le porcherie dei cristiani. L'uomo si è costruito generazione dopo generazione. Pronto? Si è costruito generazione dopo generazione. Si è costruito perché ogni generazione dopo generazione ha messo i suoi sforzi, ha fatto i suoi progetti, ha costruito se stessa, ha dato la scalata al cielo della conoscenza. Solo per questo oggi noi siamo ciò che siamo. Pronto? Se noi siamo quello che siamo è perché ci siamo trasformati in milioni di generazioni. Questo i cristiani odiano. Per questo i cristiani stuprano bambini. Per questo i cristiani uccidono la vita. I cristiani sono delinquenti, assassini, criminali. Però deve essere il movimento civile, devono essere le persone che affermano questo. Perché sono le persone che devono denunciare questo. Lo Stato ha detto, io faccio il concordato, io mi ritiro dal perseguire questi reati. Ma i reati li commettono. Pertanto vanno comunque perseguiti. Bene, detto questo, in questa trasmissione io vi do appuntamento per giovedì prossimo. Giovedì prossimo, nella prossima trasmissione, io ci sono e continueremo con le divinità del paganesimo politeista. Continueremo con la serie degli inni orfici. Oggi vi ricordo che abbiamo fatto Proteo e vi ricordo che abbiamo fatto la madre degli dèi. In pratica abbiamo fatto Estia. Il prossimo faremo Profumo di terra, terra è rea. E forse nereo, ma forse mi limiterò a fare rea. Perché questo? Perché intendo fare in ogni trasmissione di giovedì dove io sono presente almeno una divinità del paganesimo politeista, anche se quello che stiamo trattando in questo momento sono gli inni orfici, per cui degli inni estremamente tardi, e in quanto inni tardi hanno già la presenza del cristianesimo che tenta di distruggere quello che è il sentimento religioso. Pronto? Sì? Sì?
Ciao Claudio, sono Franco Di Dolo.
Ciao.
Ascolta, so che tu sei a Vipia Marghera.
Sì.
Io vai a casa stasera tu?
Spero di sì.
verrei a trovarti per acquistare, non so, qualche libro.
Io, posso dirti una cosa? Io stasera, come vado a casa, vado a letto. Cioè, nel senso che devo alzarmi domani mattina alle 4 per andare in fonderia. Per cui oggi e domani sono così, a meno che a meno che domani non mi vieni prima, cioè ci possiamo mettere d'accordo per domani.
Domani c'hai un cellulare magari?
No, non ho il cellulare, puoi chiamarmi a casa però,
me lo puoi dare anche in diretta. Vai.
Un attimo solo, 041 93 31 85.
Buona giornata, grazie.
Grazie, ciao.
Ciao.
Quello che volevo dirvi io è che faremo una divinità ogni trasmissione. Purtroppo, torno a ripetere, gli inni orfici sono tardi, il cristianesimo ha distrutto quello che è il sentimento religioso, il cristianesimo arriva sulla scena della storia e porta la sua novità nella storia, i campi di sterminio, le guerre di religione, le guerre per costringere le persone in ginocchio, questo è l'evento del cristianesimo. Per cui gli inni orfici risentono di questo e un tentativo di difesa dell'ultimo paganesimo che è fatto dai neoplatonici. Bon. Appuntamento allora per martedì alle ore 23, martedì 23 alle ore 20:15 e 20:45. Ci vediamo via Montello 66, via Montello Statale che è da Marostica a Porta Bassano, e affronteremo l'ultimo episodio del Crogiolo dello Stregone, cioè l'arte del sognare. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo.